www.redijo.it e la storia continua. I mestieri presi all'amo ma a norma di legge. Al pescivendolo gli affari andavano bene e il suo prodotto era venduto all'asta a condizione che riuscisse a superare la prova freschezza. Nel Medioevo il consumo di prodotti ittici era talmente alto che non vi era centro abitato, almeno per quanto riguarda l'Italia, che non avesse adibito una piazza o magari uno slargo esclusivamente al commercio del pesce. Comunque arrivasse in città, via fiume, via terra, di giorno o di notte il pesce, secondo le disposizioni statutarie, doveva essere scaricato dai vetturali all'aperto e in un luogo pubblico. Poi, una volta deposto su apposite pietre, veniva venduto all'asta. E questo era il momento tanto atteso del cottio. Un chiaro esempio di quanto ho detto è offerto da Roma, dove uno dei maggiori punti di vendita del pesce all'ingrosso fu per lungo tempo ubicato nella piazza prospiciente la chiesa di Sant'Angelo, detta per questo in Foro Piscium, attualmente in pescheria, nei pressi del Tevere, posizione ovviamente favorevole per lo scarico della merce proveniente dal fiume. In seguito furono aperti altri due mercati, questa volta nei pressi della dogana di terra, nel rione Ponte, accanto alla chiesa di San Celso e Giuliano, e nel rione di Sant'Eustachio, davanti a Santa Maria Rotonda. In particolare, le pietre di cui sopra, provenienti con molta probabilità da antichi monumenti, erano situate sia accanto alla chiesa, praticamente addosso alle mura, sia sulla piazza antistante e venivano date in affitto. Le locazioni erano annuali, ma nella realtà dei fatti duravano praticamente per tutta la vita del locatario, al quale spesso subentravano gli eredi. A Verona e a Bologna i banchi di vendita appartenevano alla Corporazione dei Pescivendoli, che li distribuivano fra i loro membri e in genere erano preposti allo smercio unicamente gli iscritti dalla corporazione o ai loro figli. Agli eventuali sostituti, infatti, era permesso soltanto di custodire la merce esposta. In taluni casi, come ad esempio a Brescia, i banchi, situati sulla piazza del comune, venivano allestiti in modo che si potessero distinguere a seconda del pesce esposto. Uno era riservato al pescato del lago d'Iseo, uno a quello dell'Idro e un altro a quello di Garda. Ancora, un altro piano di vendita era previsto per i prodotti dei fiumi, mentre il pesce cotto veniva smerciato addirittura in un'altra zona dell'abitato. In altre città, come ad esempio a Bologna, con l'andar del tempo, i banchi dei pescivendoli erano stati costretti a sloggiare dai rioni bene della città e a emigrare in zone più defilate e quindi in contesti sociali di bassa levatura. In bella mostra. Negli statuti medievali i capitoli relativi alla commercializzazione del pesce risultavano molto estesi, intrisi come erano di ordini e leggi severissime, a tutela non solo del monopolio corporativo ma anche dei consumatori. Fu infatti proprio nel garantire questi ultimi che venne emanato un bando con cui si obbligavano i pescivendoli a esporre la merce in un luogo aperto, in bella mostra su delle pietre di marmo. E ancora, la concentrazione del mercato in un unico luogo dipese senz'altro dalla necessità di sorvegliare la vendita di un prodotto così delicato e facilmente deteriorabile. il tutto naturalmente per poter meglio verificare la freschezza del pesce, prova ne sia che il commercio di questo stesso alimento salato, marinato o cotto, poteva svolgersi in qualsiasi punto della città. Se fosse poi più tanto raccomandabile approvvigionarsi di pesce già cotto, e quindi di certo non più fresco, questa è un'altra questione. Trattandosi di una merce di particolare deperibilità, andava, dunque, posta subito in vendita, con l'assoluto divieto di parcheggio in abitazioni o nei magazzini. Contro la legge era pure nascondere i prodotti di una cesta o sotto il banco, o a nulla valeva la scusa che si trattasse di merce già venduta. E a questo proposito, a scanto di equivoci, consegnare subito il pesce al compratore divenne un'altra norma inderogabile. E chi non la osservava incappava in severe sanzioni. E sempre restando in tema di freschezza, fondamentale fu anche stabilire i tempi di esposizione della merce. Così i banchi venivano chiusi in genere alle 3 del pomeriggio nei mesi estivi, da aprile a novembre, e al vespro a quelli invernali. Di solito i dettati statutari stabilivano che, da 1 ottobre a 1 giugno, i prodotti ittici potevano restare sui piani di vendita per 2 giorni, mentre per le restanti parti dell'anno la permanenza era limitata solo alle 24 ore. E nel caso in cui il pesce fosse rimasto invenduto fino a 1 ora di notte, lo degano gittare a fiume, e la norma parlava chiaro, vietando al contempo di gettare gamberi e pesci marci in mezzo alle strade. I prezzi calmierati. E a questo proposito c'è da dire che il regolamento variava a seconda della città. Al nord, ove il clima era più fresco, il pesce invenduto poteva essere messo di nuovo sul banco il giorno successivo, a patto però che gli venisse tagliata la coda e fosse offerta a un prezzo inferiore, in modo che il compratore fosse avvertito che si trattava di merce non fresca. Se vero è che queste erano le regole, vero è che anche le infrazioni, pur a rischio di forti multe e della requisizione della merce, erano sempre all'ordine del giorno. Ferme restando le molteplici prescrizioni a tutela del consumatore, del prodotto ittico non si poteva fare a meno, anche perché la Chiesa imponeva a più riprese l'astinenza dalla carne. Il mercato, dunque, non poteva essere sguarnito e un flusso continuo doveva garantire l'approvvigionamento non solo del pesce fresco, ma anche a un prezzo controllato. Tra le varie misure in favore di ciò, particolare attenzione fu quindi rivolta al buon andamento della vendita all'ingrosso, che doveva avvenire pubblicamente e direttamente fra il grossista e il dettagliante. Era inoltre vietato contrattare o scegliere la merce dietro il banco. I prezzi venivano calmierati stabilendo che il pesce doveva essere venduto a peso e a prezzo fissato dalle autorità. Il costo più elevato era di solito previsto per lo storione, cui seguivano le lecce, trote, ombrine e ogni altro tipo di prodotto marino, poi squali e barbe di fiume o di stagno, lucci di lago, tinche e sarde. E a Roma il mercato di queste ultime andava talmente forte da fare non a torto ritenere che si trattasse del prodotto di diffusione più popolare. www.redigio.it e la storia continua.